4 Mattino. I stayed in one place with you long. Gotta get on the run again. I saw the one thing that I want. Help them get out of bed. I'm throwing rocks at your window. You're tying the bed sheets together. They say that we're dreaming too big. I say this town's too small. Rispondo al commento del radioascoltatore che dice che basta essere una bella donna bionda per riuscire a leggere le mail del ministro e anche altro. Ci vuole anche però il ministro giusto, perché forse, grazie a Dio, non tutti sono come il ministro San Giuliano, scusate.
Un extragettito non è una bella notizia, se tieni conto solo dei noli che sono risaliti alle stelle di IVA ai confini e lo Stato ha già preso più soldi, ma tutto questo genera aumento dei costi per tutti i consumatori e non è una bella notizia. E poi parlate di abbassare i tassi in BCE.
Sì, però tenga presente anche, caro ascoltatore, sì, che è vero che i noli marittimi sono aumentati, ma tenga anche presente che i costi dell'energia nell'ultimo periodo sono scesi moltissimo, quindi le due cose vanno un po' equilibrate. È indubbio che una parte consistente di questa crescita del gettito fiscale dipenda, ed è scritto abbastanza chiaramente nei dati, basta leggersi il pezzo di Trovati e Mobili oggi sul Sole 24 Ore, viene da IRES e IRPEF. C'è un pezzo che è chiaramente collegato all'aumento occupazionale italiano, no? Di questa crescita delle entrate fiscali, quindi sì, certo, sarà anche un effetto inflazione, ovvio, però no.
Certo che è poco attrattiva la professione infermieristica, è una professione faticosissima da tutti i punti di vista, fisica, stressante, di grande responsabilità, di poca visibilità sociale, perché se ci fai caso, anche ora, in questo momento in cui mancano molti, ma molti più infermieri rispetto ai medici, si parla sempre e quasi soltanto della mancanza dei medici.
È un buon punto, cara ascoltatrice, che immagino sia un'infermiera, ed è una riflessione aperta, giusta e necessaria. Necessaria, lo ripetiamo ancora una volta, anche per la situazione demografica del paese, cioè abbiamo sempre più anziani e quindi una necessità sempre maggiore di persone che si occupino anche dal punto di vista sanitario di questi anziani. E abbiamo sempre meno giovani e quindi sempre meno persone che possono entrare in questo tipo di professioni. È un problema, è una questione ampiamente aperta, è una questione economica, è una questione di valutazione o svalutazione della professione. Ha perfettamente ragione. Del resto fa il mestiere e quindi chi lo può sapere meglio di lei. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Venerdì 6 settembre, sono le 7:20 minuti e 40 secondi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Paolo Corleone in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Simone Spezia al microfono e le vostre voci al 349-238-6666. In apertura dunque, proprio l'extragettito fiscale che balza a 19,2 miliardi, scrive il Sole 24 Ore, in arrivo alert per 2,7 milioni di partite IVA. Perché è importante, lo ripetiamo ancora una volta per chi si fosse messo in ascolto solamente ora, perché sono numeri che servono a capire su quanto può contare il governo per la prossima legge di bilancio. Quindi è un elemento rilevante. L'intelligenza artificiale pronta a sbarcare sui nostri computer, che arriva dall'IFA di Berlino, la più importante fiera europea di tecnologia, nella foto notizia con i pezzi Luca Salvioli e Biagio Simonetta. E poi a centropagina una notizia importante e sottovalutata da tutti gli altri quotidiani, se ne accorge solamente il Sole 24 Ore, perché nell'opera vien da dire di demolizione del Jobs Act, ampiamente avviata dai giudici, Cassazione compresa, arriva anche un decreto del governo che rientra in tutti quei decreti che sono serviti per evitare infrazioni europee. Per i contratti a termine, scrive il Sole, torna il risarcimento illimitato, quello che, vi ricordate, dal Jobs Act era previsto in 12 mesi. La questione, ne scrive Claudio Tucci, interpellando anche un giuslavorista, la questione è che tutto questo potrebbe tornare nelle mani dei giudici, creando dei problemi, soprattutto dal punto di vista operativo, per le aziende, evidentemente. Il Messaggero, così c'è un ascoltatore che dice: vogliamo solo che sapere del caso San Giuliano Boccia, solo quello vogliamo sapere. Altri dicono no, l'esatto contrario. Allora partiamo prima con quelli che non si occupano di San Giuliano, se ne occupano marginalmente, e poi andiamo alle aperture dei giornali sulla vicenda. Francia, Barnier premier con l'astensione di Le Pen, il titolo del Messaggero, l'apertura, ma il titolo forte è dedicato alla pubblica amministrazione: stoppa la pensione forzata verso l'abolizione in manovra su base volontaria dell'uscita obbligatoria a 67 anni per gli statali. Tra l'altro si sta pensando, dice il Messaggero, a innalzare i criteri potenziali anche per le forze dell'ordine. Il governo era partito dicendo voleva abbassare l'età pensionabile, almeno in una componente di maggioranza, mentre invece qua si va verso l'innalzamento. Ensemble è il titolo del Manifesto, ancora sulla questione Le Pen, Macron e Barnier. Bomba al CSM, a quel dossier contro i giudici di sinistra, e l'apertura della Verità, la consigliera laica di Fratelli d'Italia che accusa i magistrati contro gli integralismi. Avvenire apre con il Papa e via con il giro San Giuliano Boccia, con La Stampa innanzitutto che intervista Maria Rosaria Boccia. La mia verità: ci sono alcune persone che lo ricattano per agevolazioni che hanno avuto. Perché ho iniziato a registrare? Il ministro ha detto: in futuro nessuno crederà a quello che dirai. Anzi, la frase esatta è questa. Aspettate, che dov'è? Maledizione. Oh. Ha detto: io sono un uomo, io sono ministro, eccetera, eccetera. Alla fine non ti crederanno più. A quel punto lei ha iniziato a registrare. Con una persona con la quale si ha una relazione ci si può scambiare anche messaggi piccanti, dice a proposito delle chat. Ero a stretto contatto con il ministro, quindi ho ascoltato telefonate e ho letto messaggi. A Palazzo Chigi informa il Fatto Quotidiano, che sta scrivendo un sacco di cose interessanti su questa vicenda, l'SOS Boccia era scattato addirittura a giugno, e si racconta all'interno del pezzo di Thomas Mackinson e Giacomo Salvini di riunioni, addirittura il primo allarme arriva da Noi Moderati di Maurizio Lupi con l'ex ministro centrista. Boccia aveva fatto un'iniziativa e poi ne aveva fatta un'altra. Nel partito centrista si accorgono che qualcosa non va, e quando notano che la donna accompagna spesso San Giuliano, scrivono i due giornalisti, avvertono Fratelli d'Italia. Boccia, e la tesi è pericolosa, registra tutto, meglio tenerla alla larga. C'è lite tra i collaboratori del ministro all'interno degli uffici, esattamente per questa figura che lui si porta dietro, raccontano i due. Ascoltavo il governo al telefono, il titolo di Repubblica, ancora parole di Maria Rosaria Boccia. Contratti, Lollo, spa e chat segrete, la vera storia dell'affaire Boccia, il titolo di Domani. Boccia, la spia che non lo amava, non male il titolo di Libero, eh? Chi è la donna che si intrufola e crea dossier, ora va in TV per rovinare San Giuliano. Lui dice: sono pronto a denunciarla. Intanto intervengono anche le femministe. Libero nemmeno oggi ci fa mancare un titolo su Ilaria Salis, in questo caso ci fa sapere che la riforma della scuola che vorrebbe Alleanza Verdi Sinistra è appunto targata Salis. La Boccia rischia l'indagine, l'ombra di una regia esterna è l'apertura del Giornale, dove però mi pare che il passaggio più importante su questa vicenda del Giornale sia di una persona che è vicina, per così dire, a Gennaro San Giuliano, ed è il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, che gli dice sostanzialmente di dimettersi. ne so abbastanza per dire che starò dalla parte di Gennaro San Giuliano qualsiasi cosa gli deciderà di fare, ma proprio per via di questa condivisione mi sento autorizzato a dargli il consiglio che solo un amico può dare. Caro ministro, per il tuo bene pensa seriamente a dimetterti, non sarebbe una resa ma un atto di coraggio. Quello che succede a Sugurdo, Vigliacco, eccetera, eccetera, però sai che la gogna proseguirà. Boccia, San Giuliano è sotto ricatto, l'apertura del quotidiano nazionale, boccia rilancia, ministro ricattato, ma lui io resto, è il titolo del Corriere della Sera. L'Unità per la questione dei migranti dice perché si deve dimettere solo San Giuliano e non anche Piantedosi, mentre il Riformista apre con la polvere di stelle, Grillo attacca ancora Conte, pronto a silurarlo, lo spettro della scissione agita il Movimento 5 Stelle. Dunque, direi che sulla questione Boccia San Giuliano abbiamo già detto quel che si poteva dire in questa prima parte, poi magari un piccolo commento ancora da Paolo Mieli, dopo lo pescheremo. Come dicevamo già prima, è una questione politica, come capite bene, cioè noi ne parliamo perché ci piace spiare al buco della serratura. E sta diventando una questione politica. Aprirei, visto che molto si parla di ambientalismo e queste questioni si incrociano con gli investimenti in Italia, e se ne parla molto in queste ore occupandosi di elettrico e non solo, vi porterei su una notizia che trovate solo sul quotidiano La Repubblica a pagina 16, ed è quella che Gioacchino Amato nel titolo definisce la vittoria ambientalista, ma che forse a leggerla così pare una sconfitta per il paese. Lo stop al super telescopio che blocca gli asteroidi. Gli ambientalisti hanno vinto il primo round. Si ferma per ora la realizzazione del super telescopio nel cuore della Sicilia. Un impianto che dovrebbe essere il primo baluardo del sistema di difesa planetaria che proteggerà la Terra da collisioni con asteroidi e comete, da impatti con la spazzatura spaziale. Un'opera da 12 milioni di euro. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha deciso di costruire nel punto più alto e con meno inquinamento luminoso possibile i 1865 metri del Monte Mufara sulle Madonie. Quel sito però è anche in pieno parco naturale, in una zona di tutela integrale dove fino all'agosto del 23 non era possibile spostare una pietra. Il vincolo assoluto è stato cancellato dal governo Meloni con il decreto Asset, che considera tutti gli osservatori astronomici finanziati dall'ESA di rilevanza strategica. Qual era l'obiettivo di questa norma all'interno del decreto Asset? Superare la concorrenza delle Canarie, perché l'altra idea, cioè se non riusciamo a farla in Sicilia, lo dobbiamo fare nelle Canarie questo telescopio. Era tutto pronto per la cerimonia della posa della prima pietra, è arrivato, indovinate un po', il TAR. E il TAR della Sicilia, che ha detto no, questa roba adesso per il momento non si può fare, sospendiamo tutto, il 24 settembre prenderemo la decisione definitiva. Per darvi un'idea di come è questo oggetto contro il quale si sono schierati, ce l'abbiamo? Ce l'ho da qualche parte qua? Oh, maledizione, vabbè, sono tutti quanti, Lega Ambiente, Lipu, WWF, Italia Nostra, Club Alpino Italiano e altre sigle. Stiamo preparando la documentazione, racconta il presidente dell'azienda, EIE, Gianpietro Marchioni. Il progetto ha un impatto ambientale minore di qualunque rifugio del CAI, abbiamo ridotto al minimo la cubatura, è prevista illuminazione zero, ovvio che è prevista illuminazione zero, esattamente quello che serve per avere un telescopio di quel tipo. Non verrà realizzata neanche la conduttura idrica, non ci sarà presenza umana, il sistema è automatico e si salirà lassù soltanto per la manutenzione semestrale, e speriamo che il TAR si sbrighi a decidere. Oh, a proposito di ambiente, si sappia che un pezzo, oggi sono due pezzi deliziosi firmati a Salvatore Merlo sul Foglio. Uno è dedicato alla vicenda San Giuliano con Jenny stecchito dal TG1, perché dice che in realtà quello che il centrosinistra chiama Tele Meloni è stato il colpo esiziale per il ministro San Giuliano, perché quei 17 minuti di intervista sono devastanti. Il vero guaio è che le risate sono molto più assassine dei PM o delle tiritere di Elly Schlein, scrive Merlo. Ma a proposito di Elly Schlein, scrive invece che la segretaria del Partito Democratico, interpellata sul famoso termovalorizzatore di Roma, ha risposto: sentite il partito. Dice Merlo, ecco, non sappiamo se a questo punto l'autista le abbia ricordato che ella, cioè Elly, è lei medesima la segretaria del partito. Non male. Pausa.
24 mattino.
Spezia, ma quale libertà di manovra delle aziende? Quale possibilità di manovra delle aziende? Cioè, si vogliono mantenere libere la possibilità di licenziare senza giusta causa? Siete stati abituati bene.
No, ma guardi che non è assolutamente così. Cioè io evidentemente non mi sono spiegato male. Io non. Anzi, guardi, facciamo una cosa. Vi leggo il pezzo di Claudio Tucci subito dopo aver sentito altre due persone.
Ma molto dell'extragettito proviene dall'aumento dell'occupazione, quindi da IRPEF in più, contributi in più, consumi in più, quindi non sono solo cose negative.
È ovvio che mancheranno sempre medici di determinate discipline, perché se continueremo a pagare un chirurgo o un medico di pronto soccorso quanto paghiamo un dermatologo ospedaliero, beh, è normale che al momento della scelta nessuno sceglierà di fare il chirurgo o il medico di pronto soccorso.
Un buon punto, caro ascoltatore. Infatti il tentativo, mi pare, del governo sia esattamente quello di incrementare gli stipendi in qualche forma, non direttamente, magari con delle indennità, con della detassazione delle indennità, detassazione degli straordinari e via dicendo. Questo sarebbe l'obiettivo. Vabbè, facciamo una cosa, così chiariamo bene questo punto riportato dal Sole 24 Ore, che mi sembra rilevante. Concordo con l'ascoltatore che osserva, o meglio concordo, riconosco che era un po' apodittico dire che il Jobs Act è stato demolito da Cassazione, Corte Costituzionale e via dicendo, però è vero che sono stati inferti dei colpi abbastanza brutali a quella riforma del mercato del lavoro. Allora, sorpresa, nel decreto legge antinfrazioni europeo approvato mercoledì dal governo entra un ennesimo intervento sui contratti a termine che ripristina nei fatti i risarcimenti potenzialmente illimitati a danno delle imprese nel caso di contratti a termine dichiarati illegittimi e trasformati dal giudice a tempo indeterminato, cioè laddove appunto quel contratto a termine, il giudice dovesse dire quel contratto a termine non è un contratto a termine, in realtà deve essere un contratto a tempo indeterminato, l'azienda può risolverlo in termini di da Jobs Act, sostanzialmente dicendo ti pago 12 mesi, ok? Questo era il punto. Ti do 12 mensilità di retribuzione perché non ti voglio assumere, non ti voglio nell'azienda in sostanza, non a tempo indeterminato. Queste 12 mensilità sono previste come limite massimo e onnicomprensivo. E invece con il decreto che è stato varato, questo perché Bruxelles ha detto guardate 12 mesi sono pochi, sono troppo pochi, 12 mensilità sono troppo poche, e questo limite è stato cancellato, si è andati oltre, non si è messo un altro limite in questo decreto. Quindi la sostanza e il rischio qual è? Che emerge dal pezzo di Claudio Tucci che interpella un giuslavorista. Il rischio è che si torni ad una situazione nella quale si finisce dai giudici, no? E non sai mai quanto può durare il processo. Cioè il vantaggio di dare un limite preciso era che dare un range entro il quale il magistrato poteva muoversi, mentre qua si rischia di andare verso risarcimenti illimitati. Mi pare che tra le cose che avrebbero ottenuto più spazio se non ci fosse stata tutta la vicenda San Giuliano, quantomeno dal lato della cronaca, penso ci sarebbe stata la vicenda di Bologna, sulla quale poi torneremo alle 8:35, e che torna ad aprire una vicenda di cronaca che per certi versi ricorda quella di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel 2020 per difendere un amico, la vicenda la ricorderete perfettamente. Avviene a Bologna ieri, appunto l'altro ieri, no, mercoledì sera per essere esatti, poco dopo le 22. Ne scrive Chiara Pazzaglia, lo avete sentito anche in GR24, siamo a pagina 10 di Avvenire, un ragazzo Fallusa Rinsal, 16 anni, viene accoltellato all'addome e muore, e viene accoltellato all'addome da un coetaneo. L'aggressore scappa, viene subito preso, subito confessa tutto, un terzo ragazzo è stato ferito. L'accusa è di omicidio e tentato omicidio. Pare che i genitori dell'aggressore durante l'anno scolastico avessero denunciato episodi di bullismo e cyberbullismo di cui il figlio era stato vittima, forse proprio ad opera di qualche ragazzino del gruppetto frequentato da Fallù, ma Fallù sarebbe intervenuto sostanzialmente per difendere un amico. Si parla di generazione in crisi. Don Giampiero Congiu, nella zona, il presidio della parrocchia, intervistato da Chiara Pazzaglia, dice: abbiamo gli scout, l'orario per i post cresime, i campi estivi, spesso però le famiglie manifestano difficoltà, i ragazzi abbandonano anche lo sport appena diventano un po' autonomi. Federica Benassi, consulente, formatrice delle scuole, esperta delle relazioni genitori figli adolescenti, dice: spesso i genitori, presi dalle mille occupazioni quotidiane, non hanno gli strumenti per comprendere e ascoltare i figli, manca empatia, dialogo, cose che abbiamo ampiamente sentito anche nel racconto e letto nel racconto di quel ragazzo di Paderno Dugnano di 17 anni che ha ucciso i genitori e il fratello. E poi le lame, il ritorno dei coltelli, titola La Stampa, pagina 19. Tra gli under 18 aumentano gli agguati e le lesioni. Lo psicoterapeuta Lancini dice che i ragazzi girano armati e la violenza è in crescita. I dati sulla criminalità minorile e gang giovanili del Dipartimento di Pubblica Sicurezza parla di un aumento del 2% delle lesioni dolose per cui sono stati segnalati degli under 18 fra il 2022 e il 2023. E ancora il caso, lo ricorderete, di Thomas Christopher Luciani in un parco di Pescara lo scorso giugno. Aggressori, due sedicenni, lui assassinato con 25 coltellate per un debito di 250 euro. E ancora accoltellamento di due minorenni da parte di un 17enne a Bagnoli a Napoli, Napoli a maggio scorso, ferimento di un 17enne nel Torinese a opera di un 16enne. Insomma, c'è di che chiedersi se stia succedendo qualcosa. Per andare ad argomenti più larghi e per uscire dall'Italia, rimanendoci, vi porterei su una questione, sulle questioni economiche. Allora, la prima delle questioni economiche che vorrei affrontare è correlata in realtà a una questione politica e geopolitica, ossia gli affari con la Russia. Ci siamo occupati nei giorni scorsi con un ottimo pezzo di Sisi Bellomo di quanto l'Europa continui ad importare gas russo e lo faccia sempre di più. Sappiamo anche, ma è fatto noto e ci si è tornati ieri, ne scrive David Carretta sul Foglio, che la Russia riesce ad aggirare le sanzioni con l'aiuto di una serie di paesi. Robin Brooks, ricercatore della Brookings Institution, due giorni fa ha pubblicato un post su X che mostra l'aumento delle esportazioni dell'Italia verso il Kirghizistan dal febbraio del 22 al maggio del 2024. Sapete di quanto sono aumentate queste esportazioni? Del 2200% rispetto al periodo prima dell'invasione dell'Ucraina. Non devi essere un genio, dice Brooks, per sapere che quella roba sta andando in Russia. L'Italia è lungi dall'essere un caso isolato, ma costituisce uno dei tanti anelli deboli dell'attuazione delle sanzioni. Il 23 agosto il Dipartimento del Tesoro americano ha sanzionato due imprese e quattro cittadini italiani perché accusati di aggirare le sanzioni occidentali lavorando con intermediari in paesi extraeuropei. I paesi europei hanno adottato 14 pacchetti di sanzioni, ma non riescono sostanzialmente a metterle in atto. L'Europa ha cercato di chiudere falle e imporre una stretta all'elusione. Quando la Commissione viene interrogata sulle violazioni delle sanzioni, la risposta è che spetta agli Stati membri mettere in pratica le misure restrittive. E la sostanza è che poi tutto questo diventa estremamente difficile. È un tema aperto ovviamente all'interno dell'Europa. E sempre di questioni economiche, in questo caso dei settori industriali, torniamo a parlare, e ancora una volta dell'auto, torniamo a parlare dopo il traffico.
24 mattino.
Dunque, ancora una volta il settore auto, come vedete, non lo dimentichiamo, anche perché la crisi è conclamata e potente. Ci torna Lello Naso oggi a pagina 8 del Sole 24 Ore, e qua ci sono fronti interessanti. lo stilicidio è continuo, gli stati di crisi aumentano e arrivano all'esaurimento degli ammortizzatori sociali. Ieri i sindacati hanno lanciato l'allarme per la Cooper Standard Automotive di Battipaglia, sistemi di tenuta in gomma, fornitrice di Stellantis, 500 dipendenti, 100 a rischio, e per la SFC Solutions di Cirié, Torino, guarnizioni per gli abitacoli, falcidiata dalla carenza di ordini di Stellantis e Volkswagen. Come abbiamo detto, qua si incrociano due crisi, quella della produzione italiana e quella evidentemente della produzione tedesca. Dice il professor Francesco Zirpoli, un'autorità nel settore, è il direttore del Center for Automotive and Mobility Innovation dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che dice: la presenza di un solo produttore di auto di massa, Fiat, FCA, ora Stellantis, in Italia ha finito per rallentare lo sviluppo dell'industria della componentistica. Il risultato è che oggi i fornitori italiani investono in ricerca e sviluppo meno dei loro competitor francesi o tedeschi e sono più piccoli. È cambiata... C'è un problema di domanda, cioè il tema è questo, non è solamente la questione dell'elettrico. Scrive Lello Naso: l'impatto dell'elettrico sulla crisi della filiera delle forniture automotive è limitato dai dati dell'osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema curato tra gli altri dell'ecosistema automotive curato tra gli altri proprio da Zirpoli. Risulta che su circa 2300 componentisti solo 100 hanno la totalità dei loro componenti utilizzabili sul motore endotermico. Quindi questa è una crisi dovuta a un problema di scarsa domanda, cioè la gente non compra auto, la brutalizzo un po', però è questo il punto. Marco Gai, presidente degli industriali di Torino, intervistato da Filomena Greco, dice infatti che la crisi dell'auto non è solo locale di Torino e del Piemonte, ma è sempre più globale. Per questo serve un'azione europea forte sul piano della politica industriale, sul modello di quanto fatto con il Chips Act, dunque un piano per l'auto che abbia obiettivi chiari e condivisi. Intanto le questioni di Volkswagen hanno a che fare con la risposta del sindacato. E qua, insomma, anche forse questo è interessante da leggere, il pezzo è Gianluca di Don Francesco. Il punto è, Volkswagen potrebbe chiudere le prime fabbriche dopo 87 anni in Germania. In queste prime fasi la linea del sindacato è del pragmatismo, tipica del sindacato tedesco, e propone una settimana corta per evitare licenziamenti. Non sono in vista scioperi imminenti, in base all'attuale calendario delle trattative sui contratti non dovrebbero esserci agitazioni prima della fine di novembre, ha fatto sapere IG Metall. Il confronto tuttavia può scaldarsi rapidamente. Vedremo come andranno le cose su questo fronte ancora, ed è chiaramente uno dei temi di quest'anno, mi pare, senza ombra di dubbio, sia di questo governo che della prossima Commissione europea. A proposito di settore auto, segnalo sempre al Sole 24 Ore, pagina 23, che Ford ha fatto un passo indietro sulle politiche LGBTQ+. Sta continuando tra le aziende americane una stretta sugli investimenti in diversità e inclusione. Le aziende che hanno deciso di uscire da iniziative di parità sono sempre le stesse, sono vicine, scrive Il Sole, all'area politica del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump. L'ultima giunta è quella di Ford, che ha preso le distanze dall'organizzazione Human Rights Campaign. Si unisce ad Harley Davidson, Tractor Supply, Brown-Forman, Jack Daniels, Molson Coors. Diversi hanno ammesso di aver fatto marcia indietro sulle collaborazioni dopo gli attacchi dell'attivista dei social media Robbie Starbuck. L'anno scorso però l'indice ha valutato più di 1300 aziende. Nota Marco Bardazzi sul Foglio che è una tendenza che si sta limitata ma che si sta accentuando e che probabilmente dipenderà da chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, in sostanza. A proposito di politica europea, direi a questo punto, visto che di quella italiana e delle questioni di San Giuliano abbiamo parlato mi pare parecchio, segnalo due cose. La prima: il fatto che il governo tedesco, guidato, lo ricordiamo ancora una volta, da un socialdemocratico, Olaf Scholz, sta suggerendo di utilizzare la stessa soluzione britannica per i migranti, cioè mandarli in Ruanda. È una cosa specifica, ne scrive bene Carlo Nicolato a pagina 9 di Libero. L'idea è stata avanzata in un'intervista dal rappresentante speciale del governo federale per gli affari migratori, Joachim Stamp, che tuttavia nel caso specifico dice di non aver parlato a nome dell'esecutivo, ma solo quello del suo partito, cioè dei liberal democratici. Non è una questione, diciamo, che riguarda tutti i migranti illegali. Dice innanzitutto Stamp che si può sfruttare, dato che l'iniziativa ruandese è stata bocciata dalla Corte Suprema Britannica, e quindi però ormai le strutture ci sono, le infrastrutture ci sono, dice vabbè, utilizziamo quelle, però per un caso specifico. Si riferisce ai migranti che arrivano in Europa attraverso la Russia e la Bielorussia, dando alla questione sfumature politiche differenti, cioè quelli fanno guerra ibrida con i migranti, noi rispondiamo portando queste persone in Ruanda. Però sempre iracheni, siriani e afghani sono questi, quindi non gente che vive situazioni particolarmente brillanti in patria. E poi l'altra questione politica di giornata è, mi pare indubitabilmente, quella francese, con Emmanuel Macron che ha rotto gli indugi, e scrive Riccardo Sorrentino sul Sole 24 Ore a pagina 10, ha guardato a destra abbandonando la sinistra, la nomina di Michel Barnier come primo ministro in piena continuità con la politica del presidente francese di rispondere alle richieste dell'elettorato non progressista senza coinvolgere direttamente il Rassemblement National, il quale però potrebbe astenersi da questo voto. Barnier è un gollista, da sempre impegnato nel mondo repubblicano, è però un grande tessitore, si è fatto apprezzare non solo dai macroniani e dai centristi dell'Iot, ma anche da alcuni socialisti e persino da alcuni ecologisti, perché è stato ministro dell'ambiente, anche se negli anni 90. Sulla carta poteva quindi apparire come un primo ministro non censurabile, a riparo cioè da un eventuale voto di censure, spero di aver pronunciato bene, di sfiducia da parte della destra e della sinistra per una volta alleate. Ma questo tipo di voto ci sarà solamente da parte della sinistra. Se volete un ritratto, c'è sempre il pezzo di Riccardo Sorrentino. Se volete invece una valutazione più politica e molto dura, la trovate sul Manifesto a pagina 3, nel quale viene accusato Macron in questo modo di, lo dice la sinistra, di aver istituzionalizzato il Rassemblement Nazionale, cioè di aver rotto sostanzialmente quello schema di porta tagliafuoco, si chiama in Germania, adesso non mi ricordo, cordone sanitario intorno al Rassemblement Nazionale, quindi alla destra. A chiudere la questione delle entrate fiscali, ieri il bollettino, il pezzo di Marco Mobile, Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, ed è questo, i dati che sono arrivati ieri sono gravidi di conseguenze per una legge di bilancio. Legge di bilancio, ve lo ricordo ancora per tenerla d'occhio. Adesso il ministro Giorgetti dice giustamente vuole frenare gli appetiti dei partiti. Vi ricordo che si vota in 3 regioni in autunno e quindi saranno a naso difficili da frenare. Però le entrate accelerano ancora, più 19,2 miliardi in 7 mesi, alla fine luglio introiti per 328,365 miliardi, sono sostanzialmente buone notizie per i conti italiani e per le prospettive della manovra. È evidente, commenta Dino Pesaro, la preoccupazione del ministro di evitare che aumentino le richieste di maggiori spese per una manovra che sarà chiamata prima di tutto a inserirsi nel solco delle nuove regole di bilancio europeo, però è chiaro che sarà una partita non facilissima per Giorgetti. Il GR ci risentiamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.